Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio, un versetto alla volta. Ecco a voi l'insegnante biblico di Grace to You, John MacArthur. Il 14 febbraio di quest'anno, il Daily News, il nostro giornale locale, ha riportato una notizia dell'Associated Press riguardante Rex e Teresa Lagalli di Albuquerque, New Mexico. Si erano sposati di recente ed hanno dichiarato di aver costruito, stabilito il loro matrimonio su una base solida, una base che garantisse loro il successo nel matrimonio. Qual era questa base, questo fondamento? Un accordo prematrimoniale di 16 pagine. Ed in quell'accordo di 16 pagine avevano delineato nei minimi dettagli una comprensione di tutto ciò che può andare storto in un matrimonio. Tutte le regole erano lì elencate, con quale frequenza avrebbero fatto l'amore, quale tipo di benzina avrebbero comprato, chi avrebbe fatto il bucato e chi si sarebbe occupato del giardino. Alcune regole, nulla deve essere lasciato sul pavimento durante la notte, un'altra era mai permettere che l'indicatore del carburante dell'auto scenda sotto la metà del serbatoio, e così via. Una base veramente solida per il matrimonio, sicuramente quello avrebbe garantito un grande matrimonio. Naturalmente le persone tipicamente pensano che un grande matrimonio sia garantito dal semplice fatto di essere innamorati. Se le persone fossero solamente innamorate, non servirebbero alcune regole. Se semplicemente si amassero, se ci sarebbe solamente la beatitudine del romanticismo, però è davvero difficile definire quella beatitudine. Di recente è stato fatto un sondaggio tra bambini sull'amore. I bambini, in luce alle loro osservazioni del mondo degli adulti, gli furono poste alcune domande. Lasciate che vi condivida alcune delle risposte. È stato chiesto loro come si comportano normalmente le persone innamorate. Wendy, di 8 anni, disse: "Beh, quando una persona viene baciata per la prima volta, cade a terra e non si rialza per almeno un'ora." Poi posero un'altra domanda: perché l'amore nasce tra certe persone? Andrew, di 6 anni, disse: "Beh, una delle persone ha le lentiggini, quindi trova qualcun altro che ha le lentiggini." E May, di 9 anni, disse: "Nessuno è veramente sicuro del perché succede, ma ho sentito dire che ha a che fare con l'odore personale ed è per questo che i profumi di deodoranti sono così popolari." Poi c'era Manuel, di 8 anni, che disse: "Penso che si debba essere colpiti con una freccia o qualcosa del genere, ma il resto non dovrebbe fare così male." Poi è stato chiesto cosa significa o com'è essere innamorati di qualcuno. John, di 9 anni, disse: "È come una valanga e devi correre per salvarti la vita." E Glenn, di 7 anni, disse: "Se innamorarsi è come imparare a scrivere, allora non voglio farlo, ci vuole troppo tempo." Sul ruolo dell'aspetto fisico nell'amore, ai bambini è stato chiesto quanto è importante il tuo aspetto fisico quando si tratta di innamorarsi. Ed Anita, di 8 anni, disse: "Se vuoi essere amato da qualcuno che non è già nella tua famiglia, non fa male essere belli." Brian, di 7 anni, disse: "Non è sempre solamente come appari. Guardami, sono bello da morire e non ho ancora trovato nessuno che voglia sposarmi." Christine disse: "La bellezza è solo superficiale, ma quanto sei ricco può durare tanto tempo." E poi gli è stato chiesto: "Perché gli innamorati si tengono per mano?" E Gavin, di 8 anni, disse: "Vogliono essere sicuri che gli anelli non cadano, perché li hanno pagati un bel po'." John, di 9 anni, disse: "Stanno solamente facendo pratica per quando dovranno camminare lungo la navata e fare quella cosa del santo matrimonio." E poi ci sono state alcune opinioni generali e confidenziali sull'amore che ho trovato interessanti. David, di 8 anni, disse: l'amore ti trova e ti troverà, anche se stai cercando di nasconderti da esso. Io ci provo da quando avevo 5 anni, ma le ragazze continuano a trovarmi. E Regina, di 10 anni, disse: non ho fretta di innamorarmi, la quarta elementare è già abbastanza difficile per me. E poi è stato chiesto loro di suggerire modi sicuri per far sì che qualcuno si innamori veramente. Del, di 6 anni, disse: dille che possiedi un sacco di negozi di caramelle. Camille, disse: muovi i fianchi e spera il meglio. Bart, di 9 anni, disse: un modo per far innamorare una persona è portarla a mangiare fuori ed assicurarsi che sia qualcosa che le piace mangiare. Le patatine fritte funzionano sempre per me. E poi è stato chiesto: come si può capire se due adulti che stanno mangiando in un ristorante sono veramente innamorati? Bobby, di 9 anni, disse: prova a vedere se l'uomo paga il conto. Bart, di 9 anni, disse: gli innamorati si guardano solamente negli occhi ed il loro cibo si raffredda, altri poi lo mangeranno, e così via. Poi è stato chiesto come far durare l'amore. Dick, di 7 anni, disse: passa la maggior parte del tempo ad amare invece che ad andare al lavoro. Erin, di 8 anni, disse: non dimenticare il nome di tua moglie, quello sì che rovinerebbe l'amore. Dave, di 8 anni, disse: essere un bravo baciatore potrebbe far dimenticare a tua moglie persino che non porti mai fuori la spazzatura. Beh, roba davvero esilarante quando si chiede ai bambini di parlare dell'amore, di trovare una definizione significativa, ma ad essere onesti non sono sicuro che gli adulti farebbero molto meglio, non è vero? Capire come far durare il romanticismo per sempre è una grande sfida. E nonostante la difficoltà di farlo, nonostante la difficoltà di far funzionare il matrimonio e provare magari a capirlo con un accordo prematrimoniale di 16 pagine o quello che sia, nonostante tutti i divorzi, nonostante tutte le difficoltà, dobbiamo ricordarci che il 96% di tutti gli uomini ed il 94% di tutte le donne diranno: lo voglio. E poi la maggior parte di loro, prima o poi, nella nostra cultura dirà: non lo voglio più, e divorzierà. Ma il fatto è che più del 90% delle persone ancora cerca il matrimonio. La triste realtà è che non riescono a farlo funzionare, ed il crollo del matrimonio e delle relazioni familiari è certamente prevedibile nella nostra società. Dovremmo veramente essere troppo sorpresi di questa cosa? Vorrei che apriste la vostra Bibbia a Seconda Timoteo per un momento, e lì possiamo vedere perlomeno in parte cos'è che rende il matrimonio così difficile. In Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 1, dice questo: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ora, gli ultimi giorni sono iniziati con l'arrivo del Messia, quindi siamo già negli ultimi degli ultimi giorni, ed ecco come vengono descritte le persone in questi ultimi giorni. Gli uomini saranno amanti di se stessi, amanti del denaro, vanagloriosi e superbi. Ora, ci si potrebbe fermare proprio lì e capire che persone che sono amanti di se stesse, amanti del denaro, vanagloriose e superbe, avranno difficoltà a mantenere alcuna relazione duratura, non è vero? Non solo quello, sono anche maldicenti, sono disobbedienti ai genitori, ingrati, empi, senza affetti naturali, sleali, o a proposito la parola senza affezione o affetti naturali, in greco è astorgoi, che significa che mancano dell'amore familiare normale. Una delle caratteristiche della disintegrazione degli ultimi giorni è la morte dell'amore familiare. Sono maldicenti, intemperati, spietati, nemici del bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché amanti di Dio. Sono senza amore, astorgoi. Manca loro l'amore familiare naturale. Sono talmente presi dall'amore di se stessi e dalla realizzazione personale. E quindi possiamo porre la domanda, abbiamo posto la domanda e giustamente l'abbiamo fatto: c'è speranza per il matrimonio quando esso è assalito da questa mentalità da ultimi giorni, quando è assalito dall'esterno, da una cultura empia ed immorale nella quale viviamo, quando è assalito dall'interno, persino dalla guerra tra i sessi, la donna che cerca di prevalere e di dominare sull'uomo e l'uomo che invece cerca di reprimere e di controllare la donna? Il matrimonio può veramente essere salvato in mezzo a tutto questo? Ed eccoci qua, Lo combattiamo dall'interno, lo combattiamo dall'esterno, lo combattiamo in rapporto al tempo stesso in cui viviamo, quando le profezie si stanno adempiendo. C'è alcuna speranza? Bene, la risposta ci viene data in Efesini 5, quindi potete aprire quel testo, e quello è il nostro punto di riferimento ovviamente, mentre percorriamo questo studio del piano di Dio per il matrimonio e per la famiglia, e ci ricordiamo qui in Efesini capitolo 5 che affinché il matrimonio sia ciò che Dio vuole che sia, ci devono essere certi prerequisiti. Inizia a parlare del matrimonio al versetto 22 con le mogli, poi al versetto 25 con i mariti, e poi al capitolo 6, versetto 1 con i figli, e poi al versetto 2 ancora parlando di nuovo sui figli, su come devono onorare il padre e la madre, anche poi al versetto 3, poi al versetto 4 parla dei padri e certamente include entrambi i genitori. Quindi, mentre entra in tutta quell'idea del matrimonio e della famiglia, dal versetto 22 fino al capitolo 6 iniziamo a vedere i dettagli, però prima dei dettagli ci sono i preliminari che vanno dal versetto 18 al 21 e lì ci viene ricordato che il versetto 18 dice che dobbiamo essere ripieni di spirito, essere ricolmi dallo spirito, essere controllati dallo Spirito Santo. È l'unica speranza che il matrimonio sia ciò che Dio vuole che sia. Dio può trasformare la maledizione in benedizione, come ha detto in Neemia 13:2, e lo fa tramite la potenza dello Spirito Santo che dimora nella vita dei credenti. Solamente i credenti hanno realmente la possibilità di vivere questo tipo di relazione nel matrimonio e nella famiglia, perché solamente i credenti possiedono lo Spirito Santo e possono quindi essere ricolmi dello Spirito, dominati dallo Spirito e controllati dallo Spirito. Poi, secondariamente, al versetto 19 c'è il cantare, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Questo indica un cuore di gioia, un cuore felice, uno spirito rallegrato. Dove c'è una persona piena di spirito, dove c'è un cuore pieno di gioia, lì c'è anche speranza per una buona relazione. E poi al versetto 20, stessa cosa, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Non importa cosa accade, non importa cosa va storto, non importa quanto si possa essere fraintesi o maltrattati nel matrimonio, cuore solamente pieno di ringraziamento, anche per le prove, perché si sa che vengono da Dio ed hanno un'opera perfezionante nella nostra vita. Essere ricolmi dallo Spirito, cantare dal profondo del cuore con gioia, rendere grazie per ogni cosa, e poi al versetto 21, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Avere un atteggiamento di sottomissione reciproca in cui si considerano gli altri superiori a se stessi. Questi sono i prerequisiti spirituali per un matrimonio di successo: ricolmi di spirito, cantare, ringraziare e sottomettersi. Abbiamo esaminato questi aspetti in modo più dettagliato alcune settimane fa. Ora, dopo che queste realtà spirituali generali vengono discusse, al versetto 22 Paolo entra direttamente nel ruolo delle mogli. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore, perché il marito è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono esserlo ai loro mariti in ogni cosa. Abbiamo parlato di come Dio abbia progettato questo ruolo meraviglioso di sottomissione per la donna nel matrimonio. E secondo il suo disegno, il matrimonio può essere appagante quando questo ruolo è assunto con gioia. Ora, arrivando al versetto 25, iniziamo a parlare dei mariti. Mariti, amate le vostre mogli. Così come anche Cristo ha amato la Chiesa ed ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con il lavacro dell'acqua mediante la parola, per farla comparire dinanzi a sé gloriosa, senza macchia, né ruga, né alcunché di simile, ma santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso. Fermiamoci qui per un momento. Un principio chiaro viene offerto al versetto 25. La responsabilità del marito è quella di amare sua moglie, non dice di governarla, ha già quella tendenza ovviamente, perfino la tendenza a dominare, a controllare, a comandare. La maledizione produce quella tendenza. Qui però gli viene detto che deve far che cosa? Amarla. Lei si sottomette a lui, lui deve esprimere amore verso di lei. È la guida fatta di cura. Sì, egli è il capo della donna, come Dio è capo di Cristo, e Cristo è capo dell'uomo, come dice 1 Corinzi 11. Egli è di fatto sopra di lei, in autorità, e lei deve chiamarlo Signore, come abbiamo visto in 1 Pietro capitolo 3. Egli è il vaso più forte, come dice Pietro, è sua responsabilità dare direzione, provvedere, guidare. Però tutto ciò rientra in un contesto di amore, sempre in un contesto di amore. Colossesi capitolo 3, versetto 19 dice: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. C'è sempre il pericolo della perdita dell'amore. E poi il marito diventa un piccolo tiranno, no? Quando l'amore non è il contesto di quella relazione, una piccola tirannia comincia a formarsi. Quindi è la guida fatta di amore, è una leadership fatta di amore, è una direzione piena di affetto. Ora, voglio che guardiamo più da vicino a quello che Dio intende dire con questo comando, perché è espresso in modo così magnifico. Parliamo della modalità di questo amore. Tornando al versetto 25, dice: mariti, amate le vostre mogli. Come? Così come anche Cristo ha amato la Chiesa ed ha dato se stesso per lei. Piuttosto chiaro, no? È l'amore del sacrificio di sé. Non è l'amore della dominazione. Dovete amare le vostre mogli così come anche Cristo ha amato la Chiesa ed ha dato se stesso per lei. Questa è la modalità dell'amore, il modo in cui amiamo. Lo stesso tipo di amore che Cristo ha riservato alla sua Chiesa. In Atti 20 ci viene detto che ha acquistato la Chiesa con il proprio sangue. In Romani 5:8 viene rappresentato mentre riversa il suo amore nella sua morte per peccatori indegni. In Romani 8 è un amore immutabile, eterno. Ci ama con un amore dal quale non possiamo mai essere separati. Giovanni Crisostomo, il grande predicatore, disse: ascoltate la misura dell'amore. Se fosse necessario che tu dessi la tua vita per lei, o fossi fatto a pezzi mille volte, o sopportassi qualsiasi cosa, non rifiutarlo. Cristo ha portato la sua Chiesa ai suoi piedi con la sua grande cura, non con minacce o cose simili. Così di conseguenza comportati tu verso tua moglie. Fine citazione. Ho sentito spesso persone, e suppongo che siano animate da buone intenzioni, ma ho sentito persone dire della propria moglie: la amo troppo, al che si può rispondere subito dicendo: la ami quanto Cristo ha amato la sua Chiesa? Se no, allora non la ami abbastanza. Questo è lo standard. Questo innalzamento ed impegno verso la propria moglie era francamente rivoluzionario nel mondo romano, come lo è ancora oggi nel nostro mondo, ovviamente. Catone, un autore romano, disse: se sorprendi tua moglie in atto di infedeltà, uccidila, senza alcun processo. Ma se lei sorprende te, non oserebbe nemmeno toccarti con un dito, non ha alcun diritto. Doppio standard, molto serio. L'uomo aveva controllo assoluto sulla popolazione femminile, sia su sua moglie che sulle sue figlie, e poteva toglier loro la vita in qualsiasi momento senza alcun ricorso legale. Quando Paolo dice ai mariti: amate le vostre mogli e sacrificate la vostra vita per loro, così come anche Cristo ha dato se stesso per la sua Chiesa, quelle erano francamente parole rivoluzionarie. E lo sono ancora al giorno d'oggi, in un'epoca in cui l'agenda dominante è: finché soddisfi ciò che voglio, moglie, dalla vita, puoi essere mia moglie. E quando non lo fai più, ne cercherò un'altra, giusto? È così che funziona oggi, perlomeno. Quello che Dio però disse tramite Paolo era scioccante ai tempi, così come lo è oggi. Le donne in quella cultura erano considerate in modo molto diverso da oggi, erano ritenute inferiori all'uomo, in molti casi schiave, bestie da soma, non avevano alcun diritto, e gli uomini realizzavano pienamente la maledizione esercitando un dominio crudele e violento sulle donne in generale. E Paolo quindi dice che in Cristo bisogna sostituire tutto con un amore come quello con cui Cristo ha amato la Chiesa e che lo ha spinto a dare se stesso per lei. È un amore che si sacrifica, è un amore umile ed altruista. Pietro definisce ulteriormente questo amore, senza nemmeno usare la parola, guardate a Prima Pietro capitolo 3. E uomini, è importante per noi comprendere questo, e vogliamo quindi considerare tutti i testi pertinenti alla cosa. In Prima Pietro capitolo 3, versetto 7, possiamo tutti rallegrarci del versetto 6, dove Sara obbedì ad Abramo e lo chiamò Signore, e le donne ovviamente devono fare lo stesso. Ma che dire del versetto 7? Voi mariti, ugualmente, convivete con esse, con le vostre mogli, con comprensione, rendendo onore alla donna come al vaso più debole, perché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Che affermazione straordinaria. Ora ci sono alcune cose qui da dire, giusto per ricordarvele, lasciate che vi dia 3C, ok? Da ricordare. Prima di tutto, considerazione, vivete con le vostre mogli in modo comprensivo. E questo è l'opposto della mentalità dell'uomo delle caverne, della mentalità da macho, della mentalità indipendente, della mentalità egoista. Questo è comprensione, sensibilità, soddisfare i suoi bisogni, comprendere i suoi sentimenti, le sue paure, le sue ansie, preoccupazioni, i suoi obiettivi, i sogni, i suoi desideri. È questo quello che intende dire qui. Vivete con le vostre mogli in modo comprensivo. A volte si riduce all'ascolto, non è vero? Comprendere il suo cuore. Perché non potete esprimere il vostro amore verso di lei se non è un amore che si sacrifica e che soddisfa bisogni. Quindi dovete sapere quali sono quei bisogni. Non solo considerazione, ma anche un'altra parola, un'antica, cavalleria. Dice al versetto 7, vivete con lei non solo in modo comprensivo, ma come con un vaso più debole, poiché è donna. Cosa significa? Semplicemente significa che non siete uguali fisicamente parlando. Lei è più debole. Quindi non le dite, dopo che ho cambiato la gomma, sarò felice di portarti al negozio. Comprendete il fatto che nella donna c'è una certa debolezza fisica. Dio l'ha progettata così per essere sotto la forza e la protezione di un uomo. Ha bisogno della nostra forza. Considerazione, vivere con lei con comprensione, cavalleria, trattarla come un vaso più debole, essere la sua forza sul piano fisico. E poi, terzo, comunione. Comunione. Trattala con onore come una erede, una coerede della grazia della vita. Gli uomini e le donne non sono uguali fisicamente parlando, però lo sono spiritualmente. Trattatela come un eguale spirituale. Amo quello che dice il Cantico dei Cantici, lì dove l'uomo afferma: questa è la mia amata. E la donna dice: questo è il mio amato, il mio amico. Un senso profondo di intimità, di condivisione spirituale tra pari. Pietro ci dà indicazioni chiare. Fratelli, se vogliamo essere i mariti che Dio vuole che siamo, dobbiamo comprendere le nostre mogli, dobbiamo capire i loro bisogni, capire i loro sentimenti, capire cosa desiderano e cosa sognano. Dobbiamo vivere con loro, dobbiamo offrire la nostra forza, forza fisica, forza emotiva, forza di carattere, tutto. E dobbiamo trattarle con comunione come eguali spirituali. Dobbiamo amare le nostre mogli, quello è un comando. Non potete dire: ah, non l'amo più, senza confessare che avete peccato. Che avete peccato. E voi potreste dire: aspetta un attimo, non sai com'è che mi ha trattato? Ma non è quello il punto. Cristo ha amato i peccatori quando loro lo odiavano, non è forse vero? E quello è il modello, quello è lo standard. Non significa che non ci siano emozioni. Se amate veramente, l'emozione sarà profonda, i sentimenti saranno esaltanti, l'amicizia sarà meravigliosa. La definizione biblica dell'amore scende davvero in profondità insondabili. Torniamo ad Efesini. Quando iniziamo a parlare di come dobbiamo amare in questo modo sacrificale, la cosa veramente inizia a diventare profonda. Al versetto 25 dice: così come Cristo ha amato la Chiesa ed ha dato se stesso per lei. Posso dirlo in modo semplice, fratelli? Il marito ripieno di spirito ama sua moglie non per ciò che lei può fare per lui, ma per ciò che lui può fare per lei. È così che funziona l'amore di Cristo. Ci ama non perché ci sia qualcosa in noi che lo attira. Ci ama perché ha determinato di amarci al di là della nostra mancanza di attrattiva. Ci ama con un amore che non cerca di tiranneggiarci, ma con un amore che cerca di soddisfare i nostri bisogni, di comprenderci, di offrirci forza. Non è questione di merito, Noi non abbiamo fatto nulla per guadagnarci l'amore di Cristo, giusto? Non è perché eravamo più desiderabili di altri che ha posto il suo affetto su di noi. Non meritiamo il suo amore, non c'è nulla di attraente in noi. Dio non guarda al mondo e sceglie le persone che in qualche modo attirano il suo affetto? Assolutamente no! Dio ci ama, Cristo ci ama, credo, così come, potrei dire come Osea ha amato Gomer, la vide come una prostituta, la guardò che viveva in quella vita professionale, l'ha vista passare tra molti amanti, l'ha vista messa a nudo su un banco d'asta, venduta al miglior offerente nel mercato degli schiavi, e lui è entrato e l'ha ricomprata, non perché ci fosse in lei qualcosa di puro, di dolce, di grazioso, di amabile, ma perché nel suo cuore c'era amore per lei. E così, nello stesso modo, Dio ha amato Israele prostituita. E così Cristo ama la sua Chiesa, anche prima che essa era tale, e pone il suo affetto su di lei. Ed anche dopo che sono la sua Chiesa, e si prostituisce ancora ai peccati, egli la ama comunque. È un amore che non muore mai, è un amore che non può essere ucciso, ed è un amore che è totalmente e completamente sacrificale. E suppongo che se ci fosse alcun modo per caratterizzare questo amore, sarebbe come dire che è come morire a se stessi. Ingoiate l'orgoglio, ingoiate i vostri desideri personali, ingoiate le vostre ambizioni, le vostre fantasie, i vostri sogni su come la vita avrebbe potuto essere con qualcun'altra o in una qualche circostanza diversa. Mettetelo tutto da parte, perché è tutto privo di valore, si riduce soltanto a tentazione, e quindi mettete da parte ed amate le vostre mogli con un amore che non conosce il sé, ma che conosce solamente lei, i suoi bisogni, le sue preoccupazioni, il suo cuore, e sacrificate la vostra vita per lei. Questo è il tipo d'amore che, naturalmente, lo Spirito di Dio ci dà la capacità di portare, di condividere. L'amore di Cristo è stato sparso nei nostri cuori, lo stesso amore che Cristo ha dimostrato verso di noi, noi ne partecipiamo in quell'amore. Frutto dello Spirito è amore. Lo Spirito produce in noi questo amore straordinario. Prima Pietro 1,22 dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno non finto, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati. Questo è un tipo di amore che appartiene solamente a coloro che sono nati di nuovo. Il mondo cerca di aggrapparsi all'amore romantico finché può, ma poi le campane smettono di suonare, i fuochi si spengono e la vita diventa piuttosto ordinaria, piuttosto monotona, si inizia ad invecchiare e qualcosa fuori dal matrimonio può sembrare più attraente di quello che ci sia a casa, e non si riesce a mantenere quell'amore, non lo si può trattenere perché non si ha una natura nuova. Però noi che siamo nati di nuovo abbiamo un amore sincero, un amore fervente, grazie al seme incorruttibile della parola di Dio vivente e permanente che ci ha dato nuova vita. Dio ci ha amato così tanto che ha dato suo figlio, Cristo ci ha amato così tanto da dare la sua vita, noi amiamo le nostre mogli fino al punto del sacrificio di sé. Aprite a 1 Corinzi capitolo 13. In 1 Corinzi 13 vediamo ogni caratteristica dell'amore, lì è elencata e si trova in forma verbale. L'amore non è statico, non è un sostantivo, nel senso passivo del termine, è un verbo. L'amore agisce, l'amore fa qualcosa. L'amore, versetto 4, è paziente, è benigno, l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si irrita, non tiene in conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità, soffre tutto, crede tutto, tutto spera, tutto sopporta, l'amore non verrà mai meno. Tutti questi sono verbi, è così che l'amore si comporta, agisce, è paziente, è gentile. Non è geloso, non è mai geloso, non si vanta, non è arrogante, non si comporta in modo indecente, non cerca il proprio interesse, non si irrita facilmente, non tiene conto del male ricevuto, non si compiace dell'ingiustizia, si rallegra solamente della verità, sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta tutto, non fallisce mai. Questo è il carattere dell'amore. Ed è così che dobbiamo amare le nostre mogli. È sempre un verbo? È sempre un agire verso qualcosa o qualcuno? Ci è stata data la capacità di amare in questo modo dallo Spirito Santo. E da quando siamo stati trasformati e rigenerati, lo Spirito di Dio è venuto in noi, abbiamo ricevuto il frutto dello Spirito che è amore e quindi possiamo condividerlo. Colui in cui l'amore di Dio è reso perfetto, dice Giovanni in 1 Giovanni 2, è colui che è nato da Dio. Dunque, se sei cristiano, non puoi dire, ah, mi dispiace, ci ho provato ad amarla, ma non ho la capacità di farlo. Certo che lo hai. Sì, quello è amore soprannaturale e spirituale ed è lì se scegli di esercitarlo. E potresti dire, ma se vengo maltrattato, se continuo ad essere maltrattato e lei è infedele e mi lascia e va e si trova un altro uomo e continua così e quei tipi di circostanze hanno ovviamente un contesto nella Bibbia e l'abbiamo discussa e le discuteremo man mano che procederemo. Quando si arriva al divorzio, la separazione, l'abbandono, ovviamente non si può più esprimere quell'amore se lei sceglie di non essere lì a riceverlo, ma per quanto è lì, la tua responsabilità è quella di darlo. Ed è un amore che non dipende dall'oggetto, non dipende dall'aspetto fisico, non dipende dal tono muscolare, ed oggi si sente parlare tanto di questo, dell'aspetto di qualcuno, della figura di qualcuno, non dipende da quello. Dipende dall'attributo di colui che ama, non da chi viene amato. E Paolo disse, come vi ho letto, l'amore non cerca il proprio interesse, non cerca vendetta, non cerca rivalsa, per dirla semplicemente, l'amore perdona tutto, tutto ciò che gli viene fatto contro. Colui che ama non tiene conto del male ricevuto. E ve lo devo dire, sapete cos'è che distrugge il matrimonio? Il mancato perdono, il non perdonarsi. Se vi perdonate continuamente, sempre, non c'è nessuna lista di torti accumulati? Non c'è nessun muro che cresce ogni volta che uno dei due non perdona? Un altro mattone viene messo nel muro che separa i due coniugi. Niente è più importante nel vostro matrimonio del perdono. Perdono immediato, spontaneo, completo, in modo che non venga mai più portato a galla. E non potete accumulare quegli atteggiamenti devastanti di amarezza, di vendetta, di rivalsa, che distruggono la relazione. Quando un uomo è ripieno dello Spirito, quando è così ricolmo di gioia e di gratitudine verso di Dio per tutto ciò che Cristo ha fatto, e quando ama sua moglie come ama se stesso, allora si sacrificherà per lei, e così la sua autorità sarà dolce, sarà calda, sarà rassicurante, sarà sicura, e lei lo seguirà se è obbediente al piano che Dio ha per lei. E suppongo, fratelli, che potremmo anche porci la domanda: quando è stata l'ultima volta che avete fatto un sacrificio per vostra moglie? E non parlo di qualcosa di banale, parlo di qualcosa di significativo. Avete crocifisso voi stessi? Avete messo qualcosa da parte per dedicarvi a lei? So che molti uomini desiderano essere leader, giganti spirituali, e vogliono apparire come se avessero tutto sotto controllo e se fossero il capo devoto della famiglia, ma la vera spiritualità davvero è morire a se stessi. E quindi a volte infatti è difficile riconoscere il vero leader spirituale in una famiglia, perché è umile, perché è mansueto, è umile, prende ogni giorno la sua croce, rinnega se stesso, muore ogni giorno, è disposto ad essere crocifisso con Cristo, non guarda le proprie cose ma a quelle degli altri, stima gli altri superiori a sé, mette da parte i propri desideri per lei. E può anche darsi che appaia anche debole a volte, quando in realtà però è forte. E suppongo che morire a sé sia la vera questione qui. Da qualche parte, lungo il vostro pellegrinaggio come cristiani, dovete imparare a morire a voi stessi regolarmente. Questo vi salva dall'essere difensivi, dal vendicarvi, dall'essere rancorosi, ostili, dal fare liste di torti. Quando siete dimenticati o trascurati, o quando siete messi da parte di proposito e sentite la puntura, il dolore dell'insulto, dell'ignoranza, ma il vostro cuore è felice e considerate un onore soffrire per Cristo, quello è morire a sé. Quando il vostro bene è mal giudicato, quando lei non vi capisce o c'è un'incomprensione, quando le vostre opinioni, i vostri desideri non sono interessanti a lei, o i vostri consigli vengono ignorati, o le vostre opinioni derise, e quando siete abusati o maltrattati o fraintesi, e rifiutate di lasciar salire l'ira nel cuore o anche solamente di difendervi da soli, quello è morire a se stessi. Quando sopporti con amore, con pazienza ogni disturbo, ogni irregolarità, ogni fastidio, quando riesci a stare faccia a faccia con la follia, con lo spreco, l'eccesso, l'insensibilità e lo sopporti così come Gesù lo sopportò, quello è morire a se stessi. Quando sei contento di qualsiasi cibo, di qualsiasi vestito, qualsiasi clima, qualsiasi compagnia, qualsiasi interruzione, qualsiasi solitudine, questo è morire a sé. Quando non ti interessa mai di riferirti a te stesso nella conversazione, o registrare e raccontare le tue buone opere, o cercare lodi quando puoi davvero amare senza essere riconosciuto per qualcosa di buono, questo è morire a se stessi. Quando vedi qualcun altro prosperare, qualcun altro raggiungere obiettivi che tu desideravi, e riesci onestamente a gioire con quella persona, nello spirito, non provi invidia e non metti in discussione Dio mentre i tuoi bisogni sono molto più grandi ed in circostanze disperate, quello è morire a se stessi. E fratelli, quando riuscite a ricevere correzione, rimprovero da vostra moglie, e riuscite a sottomettervi in umiltà, internamente così come esternamente, senza sentire alcun rimprovero, alcun risentimento nel vostro cuore, quello è morire a se stessi. Ed è questo che vi rende il capo, il leader che Dio vuole che siate nella vostra casa. È quando il sé muore. Il modo in cui dobbiamo amare le nostre mogli è lo stesso in cui Cristo ha amato la Chiesa, prima di tutto è un amore sacrificale, un amore che richiede la morte a se stessi. Non è facile, soprattutto se sei una persona forte, se sei una persona sicura di sé, capace, di successo, intelligente, saggia, una persona rispettata, una persona che è un tipo di leader. Negare costantemente se stessi è una grande, grande sfida spirituale. Però è esattamente quello che Dio richiede. Quando sei responsabile di un ambiente d'amore e guidi un ambiente di amore, di rinuncia a se stesso, crei l'atmosfera che la donna desidera. In secondo luogo, questo amore non è solamente un amore sacrificale, ma è anche un amore purificante. È un amore purificante. Questo è molto importante da comprendere. Efesini capitolo 5, versetto 26. Dobbiamo amare così come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, versetto 26, per santificarla, avendola purificata con il lavacro dell'acqua mediante la parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga, né alcunché dissimile, ma che sia santa ed irreprensibile. Ora qui troviamo un'immagine bellissima. Cristo ama la sua Chiesa con un amore sacrificale e con un amore santificante o un amore purificante. Ama la sua Chiesa abbastanza da purificarla. Ama la sua Chiesa abbastanza da presentarla senza macchia, senza ruga, senza alcuna cosa di simile, ma santa ed irreprensibile. Ora cosa significa? Significa che Egli cerca la purezza della Chiesa. Significa che vuole che la Chiesa, e vedete lì la parola, versetto 27, vuole che la Chiesa sia gloriosa, endoxan, cioè di splendido splendore. Luca 7, 25 la traduce vestita splendidamente, come se fosse una regina. Si parla della bellezza di Cristo, la bellezza della purezza, dello splendore della santità e della virtù, senza macchia, cioè senza macchie, senza ruga, senza alcun difetto, ruthis in greco, difetto, quando Cristo prende la sua chiesa per sposa, dà la sua vita per essa e poi ricerca la purezza della chiesa. Cristo è il purificatore della chiesa e questo è il modo in cui dobbiamo essere con le nostre mogli. Dobbiamo fare tutto il possibile per condurle alla santità e alla purezza. In Giovanni 13 Gesù disse a Pietro: colui che ha fatto il bagno ha bisogno solamente di lavarsi i piedi ed è interamente puro, e voi siete puri, ma non tutti voi. E l'idea di quell'immagine è semplice ed è bella. In Oriente l'uomo faceva il bagno e si lavava completamente. E poi doveva, solamente durante il giorno, doveva lavarsi periodicamente i piedi. Da questo impariamo che quando siamo venuti a Cristo come cristiani abbiamo fatto il bagno, siamo stati lavati. Però mentre camminiamo nel mondo, in questo giorno della nostra vita, raccogliamo polvere sui piedi ed abbiamo bisogno di una pulizia continua, di una purificazione continua. E noi che siamo in Cristo dobbiamo essere purificati continuamente, lavati continuamente, perdonati continuamente. Giovanni 15, versetto 3, dice: voi siete già puri a motivo della parola che vi ho annunziata. C'è già stata una certa purificazione, c'è già stato un tempo in cui siete stati purificati tramite la parola, ma poi prosegue anche dicendo che c'è una potatura per mantenervi puri. Qui, in Efesini capitolo 5, vediamo la stessa cosa, versetto 26, per santificarla, avendola purificata con il lavacro dell'acqua mediante la parola. Fratelli, se fate qualcosa nella vita di vostra moglie, esponetela alla parola di Dio. Portatela ad ascoltare la parola di Dio affinché ella sia purificata giornalmente, regolarmente. Così come Giovanni 15,2 dice, il versetto immediatamente prima di quello che ho letto: ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti di più. Dio vuole purificare i suoi. Ed il marito dovrebbe desiderare la purificazione di sua moglie. Com'è che lo fa? Esponendola costantemente alla parola di Dio. Tu sei il profeta nella casa. Tu sei colui che deve portarla sotto l'ascolto della parola di Dio per renderla pura, per purificarla. Giovanni 17,17 dice: santificali nella verità, la tua parola è verità. È la parola che purifica. E prima di tutto, nel tuo cuore, nella tua mente, vuoi essere certo di non condurre mai tua moglie in alcun peccato? Di non esporla mai ad alcuna iniquità? Non trascinarla in quelle cose che la potrebbero tentare? Non portarla a forme di intrattenimento che le susciteranno pensieri peccaminosi? Non irritarla? Non esasperarla o amareggiarla al punto da farla cadere nella tentazione dell'ira? E sapete bene dove sono i tasti da premere, vero? Potete dire, per esempio: oh, sei proprio come tua... Riempi lo spazio, no? Come tua madre. E sai cos'è che provoca quello, no? Oppure puoi tirare fuori quella stessa vecchia questione del passato che suscita sempre la stessa ostilità quando vuoi colpire veramente. Non farlo. Se cerchi la sua purezza, se desideri la sua santità, se desideri che sia senza macchia, senza difetto, che sia pura, che sia santa, che sia irreprensibile, allora non la condurrai mai verso qualcosa che possa generare iniquità. Non la esporrai mai a qualcosa che potrebbe produrre forti tentazioni. Dall'altro lato, però, le porterai costantemente la parola di Dio, e puoi farlo in diversi modi, ovviamente. Assicuratevi di essere qui, presenti, per ascoltare la parola di Dio, che lei sia al vostro fianco. Assicuratevi di offrirle l'opportunità di essere coinvolta in uno studio biblico, qualunque altra cosa possa essere, di avere il tempo necessario per leggere la parola di Dio, di essere sfidata da libri o quello che sia, di cassette, registrazioni, qualsiasi fonte. Assicuratevi di incoraggiare quelle cose nella sua vita. È così triste sentire uomini che vengono da me e mi dicono: non so cosa sia andato storto, ma tutto ad un tratto mia moglie è andata via con... quello che sia. E spesso, devo dire, ovviamente capisci che quello non è l'inizio di qualcosa, giusto? Quella è la fine. E di cos'è che è la fine? Di una lunga serie di abitudini peccaminose che poi hanno portato a quella rottura. Come l'hai discepolata per evitare che quello accadesse? Questa è la leadership spirituale, come coerede, come persona che è pari a te in Cristo. Cosa stai facendo per rafforzarla spiritualmente parlando? Per portarla sotto la predicazione, l'insegnamento della parola di Dio, esporla alla grande verità della scrittura, chiamarla alla purezza, non far mai nulla che possa condurla alla tentazione, non metterla in alcuna posizione dove possa essere tentata. Questo è un altro motivo per cui sono così preoccupato per gli uomini che mandano le loro mogli a lavorare in un mondo empio, perché sono esposte a tentazioni molto forti. Sono in quel tipo d'ambiente d'ufficio con tutti quegli uomini ben vestiti, raffinati, di successo. E anche loro sono vestite per quell'ambiente, tutto sembra bello e poi tornano a casa ed è tutto un po' diverso, non è vero? Tu sei lì che vai in giro per casa con i jeans sporchi ed una vecchia maglietta e lei si aggira con una vestaglia consunta e non è proprio la stessa cosa, non è vero? Perché mai esporla a quel tipo di tentazione che sperimenterà in quell'ambiente? Sapete cos'è che fa costantemente il Signore con la sua Chiesa? Dice: uscite di mezzo a loro e siate cosa? Separati, non toccate nulla di impuro. Sta sempre cercando di tirare fuori la Chiesa dal mondo. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Io so il danno che quelle cose possono portare, perché l'amicizia con il mondo è l'inimicizia contro Dio, come dice Giacomo, ed il Signore sta sempre cercando di tirarci fuori, di separarci, di non permettere che il nostro modo di pensare sia influenzato da quel mondo. Romani 12 ci viene dato un comando molto, molto diretto riguardo alla mondanità. Dice: non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Uscite da quel sistema, uscite da quel modo di pensare. E fratelli, avete la responsabilità della protezione, della purezza di vostra moglie su ogni fronte. Ed il lato negativo di ciò è quello di prevenire la tentazione. Il lato positivo invece è quello di esporla all'insegnamento e all'istruzione della parola di Dio. Ad Atene, per esempio, quando una sposa veniva presa, doveva essere bagnata nelle acque del fiume Calero, fiume che era sacro per il popolo e simboleggiava una purificazione da ogni impurità precedente ed un ingresso in una nuova vita matrimoniale pura. Ed è per questo che, tradizionalmente parlando, c'è una sposa che indossa un vestito bianco, un abito bianco. Questo rappresenta la purezza. Il matrimonio deve essere un'esperienza purificante. Prende questa donna e la separa da tutte le altre per il suo marito. Una relazione purificante. Il marito poi assume la responsabilità del mantenimento di quella purezza. L'amore di Cristo per la sua Chiesa lo porta a desiderare che la sua Chiesa rimanga pura. Ed il vostro amore verso vostra moglie dovrebbe avere lo stesso desiderio identico. Lasciate che vi dica una cosa. È piuttosto impegnativo vivere con una donna pia. Piuttosto impegnativo. So quanto lo è. È piuttosto impegnativo vivere con una donna che si aspetta che tu viva ogni cosa che predichi. Piuttosto ridicola come cosa, non è vero? È molto impegnativo vivere con qualcuno che ha aspettative immensamente alte per la tua virtù. E potresti anche dire a te stesso: sai, potrei divertirmi molto di più se mia moglie non fosse così esigente. Però poi alla fine il tuo cuore ti dice: che privilegio, che onore, che gioia avere qualcuno che ha standard spirituali così elevati a cui mi chiama a rispondere. Quale benedizione e beneficio questo porta alla mia vita? Se una moglie può portare questo al marito, sicuramente nel ruolo del marito egli ha anche una responsabilità ancora maggiore di portarlo a lei. 2 Corinzi 11, 2, Paolo dice: io sono geloso di voi, di una gelosia divina, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così i vostri pensieri si corrompano allontanandovi dalla semplicità e dalla purezza rispetto a Cristo. Paolo sta dicendo: voglio che siate puri e voglio che siate devoti a Cristo, però temo che vi volgiate verso altri amanti. Il vero amore si occupa sempre della purezza del suo oggetto. Cristo per la sua Chiesa, Paolo per la sua congregazione, un uomo per sua moglie. Discepolatela, purificatela, non esponetela mai ad influenze impure. La sua purezza è la vostra responsabilità. In effetti dice anche in 1 Corinzi capitolo 14, versetto 35, dice: se vogliono imparare qualcosa, che chiedano ai loro mariti a casa, perché è sconveniente che una donna parli in chiesa. Fratelli, dobbiamo essere gli insegnanti teologici, dobbiamo essere la fonte spirituale, dobbiamo essere il deposito spirituale della verità, affinché la donna possa venire a quella verità ed ascoltandola possa esserne purificata. Se amate veramente vostra moglie, odierete qualsiasi cosa la contamini. Qualsiasi cosa rubi la sua purezza diventerà per voi un nemico spaventoso. Qualsiasi cosiddetto amore che trascina il coniuge nell'impurità è un amore falso. Un amore falso. Ricordo di aver letto alcuni anni fa di un uomo nel ministero che diceva: io e mia moglie leggiamo insieme la rivista Playboy, dopo 18 anni abbiamo bisogno di qualcosa che stimoli la nostra relazione. Ti esponi a quello e ti esponi a tentazioni disgustose e dal peccato. Poi ci esponi anche tua moglie? Hai abbandonato la tua responsabilità di proteggerla, di purificarla? E qualsiasi cosiddetto amore che rende una persona volgare, dura invece che raffinata e pura, è di fatto lussuria mascherata. L'amore cerca sempre la purezza assoluta del suo oggetto e la cerca in modo sacrificale. Il vero amore è sacrificio ed il vero amore è purificatore. Purifica. Se necessario, userà anche la disciplina. Ebrei capitolo 12, dal versetto 5 al 10, ci dice com'è che il Signore disciplina coloro che ama. E marito, se sei ricolmo dello spirito, se il tuo cuore è a posto e se la tua vita è retta, purificherai tua moglie. Questo può anche significare confronto, può significare una certa disciplina, tra virgolette, ma significa certamente che la proteggi dalla tentazione e che la esponi all'influenza purificatrice della verità di Dio. Bene, versetto 27, concluderemo qui. Paolo dice: dobbiamo presentare le nostre mogli come Cristo presenta a se stesso la Chiesa, in tutto il suo splendore, senza macchia né ruga né alcunché di simile, ma santa e irreprensibile. Vuoi sempre presentare tua moglie nel suo splendore di purezza. Quella è la sua bellezza. Non sono i suoi capelli o il suo guardaroba, ma la sua purezza che è la sua bellezza. Non c'è spazio per criticarla, non c'è spazio per sminuirla, non c'è spazio per abbatterla. Vuoi solamente innalzarla? Perché la sua purezza è la sua gloria, la sua santità è la sua bellezza. Ed il marito amorevole non si vergogna di sua moglie, non la sminuisce mai, non la critica mai, non parla mai duramente di lei, non mette mai in mostra i suoi difetti. Il marito amorevole, così come Cristo, cerca solamente di presentare la sua sposa esaltata, pura e gloriosa. L'amore cerca di onorare, sempre. Quindi è così che amiamo, sacrificandoci, purificando o santificando, e lo facciamo con un amore che onora, un amore che la innalza e che dice: guarda qui cos'è che Dio mi ha dato. Questo è l'amore che riempie il cuore di una moglie. E c'è ancora di più da dire, ma lo vedremo la prossima volta. Preghiamo. Padre, sappiamo che è certamente possibile vivere questo tipo di vita. Ti ringraziamo perché possiamo sperimentarlo nei nostri matrimoni. Sappiamo anche che non è facile, che non è semplice, che davvero richiede vera devozione spirituale, dedizione, maturità. Ma è a questo fine che preghiamo, Dio, che tu possa suscitare uomini che amino le loro mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa, che hanno rinunciato a se stessi ed in quel rinnegamento hanno la capacità di sacrificarsi per la donna che tu hai dato loro. Che non solo amano in modo sacrificale, ma amano anche in modo purificante, che amano con onore, che cercano solamente di innalzare, di esaltare e mai di sminuire o di abbattere. Oh Signore, quale gioia, quale beatitudine, quale benedizione, quale compimento e realizzazione si può trovare in una tale relazione. La maledizione, nonostante la confusione ed il caos che la carne genera dentro di noi, che il mondo genera al di fuori di noi, e persino questi ultimi giorni, nonostante il fatto che l'amore familiare normale, naturale, stia morendo. In certi casi è morto, è scomparso e gli uomini sono amanti solamente di se stessi. Ancora, tuttavia, la potenza della vita rigenerata e dello spirito che dimora dentro di noi, il matrimonio può comunque essere la grazia della vita e due eredi di questa grazia possono condividerne insieme le ricchezze. Grazie a ciò che tu hai compiuto in noi tramite la tua grazia. Compi quest'opera in ogni vita, Signore, affinché i nostri matrimoni e le nostre case ci portino gioia, ci portino compimento senza fine, ed affinché un'altra generazione, vedendolo, possa essere elevata agli stessi piaceri, attraverso lo stesso cammino d'obbedienza. Ci consacriamo di nuovo a te come mariti e come mogli, per essere obbedienti secondo come tu ci rendi capaci, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.